l'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore sia con voi. Con la meditazione di questa Eucaristia concludiamo le riflessioni eucaristiche sulla preghiera. Questa sera ci sarà l'ultima lezione sul Padre nostro. Ringraziamo, Eucaristia significa proprio questo, il Signore per averci dato l'occasione per riandare a questo elemento fondamentale della nostra fede che ci fa respirare di Dio, del suo amore e che ci colma di gioia. Fronte a tutte le tentazioni di pensare che la preghiera sia soltanto una cosa faticosa e forse a volte anche fastidiosa, ci siamo resi conto che è beatitudine, incontro, amplesso d'amore con il Signore. Che lo Spirito ci mantenga in questa convinzione, ci rigeneri nel desiderio di diventare oranti non soltanto con la nostra bocca, non soltanto con la nostra mente e neanche con il nostro cuore, ma con la totalità della nostra vita. E di fronte alle incongruenze che sempre ci sono tra ciò che dovremmo essere per lodare con cuore puro il Signore e ciò che realmente siamo, riconosciamo le opacità che abitano il profondo del nostro cuore e chiediamo fiduciosamente il perdono del Signore. Signore, Tu che non solo non ci dai la tentazione, ma che ci liberi dalla tentazione, abbi pietà di noi. Cristo che hai vinto ogni contraddizione nemica dell'uomo, in particolare il peccato e la morte, abbi pietà di noi. Signore, che non solo non ci doni il male, ma ci liberi dal male e da ogni male, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore.
Dicevo poco fa, concludiamo con questa Eucaristia i pensieri eucaristici sulla preghiera. Io sono certo di parlare a persone intelligenti, perciò le stimolazioni che condivido con voi sono stimolazioni per farci riflettere e per rimettere in moto la nostra consapevolezza anche della fede e superare certe ingenuità che non sono né servizio alla fede né servizio al regno di Dio. Perciò quello che diciamo va sempre combinato con ciò che precede e con ciò che segue. Ecco, spero, ripeto, di parlare a persone intelligenti, anche se mi rendo conto che tante volte abbiamo degli elementi che sono elementari anche per quello che riguarda la fede. Bene, condivido con voi tre pensieri questa sera. Il primo, qualcuno obietta: che senso ha pregare se poi la realtà rimane sempre la stessa? Non cambia nulla. E io rispondo: beh, se uno pensa di cambiare la realtà solo pregando, è un ingenuo. Non si cambia la realtà pregando, si cambia la realtà amando. Neanche Gesù ha cambiato la realtà pregando. Lui entrava nella preghiera per ritrovare nell'intimità con il Padre il disegno del Padre, per farlo suo, per poi rientrare nella vita quotidiana e metterci tutte le sue energie a servizio del Regno. Questo non vuol dire che non dobbiamo pregare, non dobbiamo invocare. Gesù stesso nel Padre nostro ci ha detto: venga il tuo Regno. Ma abbiamo detto che era presente alla sera, che chiedere venga il tuo Regno significa impegnarci immediatamente a far venire questo Regno. Gesù nelle Beatitudini ha detto: beati gli operatori di pace. Se noi pensiamo di far venire la pace nel mondo soltanto pregando, siamo altrettanto degli ingenui. Non solo degli ingenui, saremmo anche degli ipocriti. Se uno si mette a pregare per la pace e passa ore e ore a pregare per la pace e poi lui non è capace di riconciliarsi con il fratello, è una contraddizione. Come può ascoltare Dio e creare qualche cosa al di fuori di me se io non sono convinto che ciò che sto chiedendo è un valore anche per me? È un'ipocrisia. Noi non preghiamo per cambiare la realtà, ma per cambiare noi stessi. E nella misura in cui noi cambiamo, perché ci conformiamo a Cristo, al suo pensiero, alla sua volontà, cambia la realtà. Perché se io prima di pregare ero un uomo che faceva fatica a perdonare e poi pregando, invocando il perdono per tutti, capisco che devo perdonare e comincio a perdonare, la realtà cambia. La realtà cambia non a partire fuori da noi, ma a partire da noi. L'hanno capito tutti i santi, San Francesco d'Assisi in particolare. Aveva capito che per convertire la Chiesa doveva cominciare a convertire se stesso. Capite quello che sto dicendo? Spero di sì, vero? Quindi noi non preghiamo per cambiare la realtà, ma per cambiare noi stessi. E abbiamo la certezza che nel momento in cui abbiamo permesso la preghiera di cambiare noi stessi, per forza cambia la realtà, perché almeno uno, io, sono cambiato. Posso essere anche una goccia in un oceano, ma come direbbe Madre Teresa di Calcutta, se non ci fosse quella goccia, in quell'oceano mancherebbe quella goccia. E sarebbe meraviglioso pensare che ci mettiamo insieme per essere tutte gocce che si lasciano trasformare dalla preghiera. E questo è un pensiero fondamentale. Mi ricordo che tanti anni fa, in una casa di incontri pastorali, avevo letto questa frase. Non mi ricordo più l'autore, però la frase è significativa e credo che sia vera. Tutti pensano di cambiare gli altri, pochi o nessuno pensa di cambiare se stesso. Allora impariamo a cambiare noi stessi, ed è possibile, perché la preghiera compie la nostra trasfigurazione interiore. Se diventiamo uomini pacificati, diventeremo pacificanti. Se diventiamo riconciliati, diventeremo riconcilianti. Se abbiamo ricevuto l'amore, doneremo l'amore. Bello il pensiero che abbiamo fatto con questa mattina con i bambini. Dovevo spiegare loro l'espressione "dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti". E ho detto loro: ma come posso far capire ai bambini l'elemento di questo pane quotidiano che ci serve anche per dare il perdono? E mi è venuta in mente l'intuizione che questo pane è l'amore. Se noi riusciamo ad entrare nell'amore, tutto si trasforma. Abbiamo visto un piccolo film con loro molto breve che si concludeva con una citazione, che è una citazione che faceva spesso San Giovanni della Croce, e dice così: per trasformare il mondo a partire da noi, dove non c'è amore metti amore e troverai e raccoglierai amore. Bello, no? Oltretutto bello perché l'immagine faceva vedere come un signore ha fatto un gesto di amore nei confronti di un bambino. Il bambino ha imparato subito, ha fatto un gesto di amore nei confronti di una signora anziana, la signora nei confronti di una ragazza, la ragazza nei confronti di un signore che ha perso. Fino a che si è arrivati ad una cameriera che ha visto quel signore che aveva dato il primo aiuto al bambino, che aveva sete, gli ha dato un bicchiere d'acqua, l'ha portato. L'amore ti chiude sempre il cerchio, torna sempre, ma intanto è cambiato il mondo. Ecco l'efficacia della preghiera. Secondo pensiero più breve. Qualcuno accusa i cristiani che pregano di sottrarsi dalla realtà, dall'impegno della vita quotidiana. Non è vero, o può essere vero. Se la preghiera è falsa, uno si rinchiude nel proprio intimismo spirituale, che è l'egoismo peggiore che ci possa essere. Peggiore. Ma se uno prega veramente, invece, non si sottrae dalla realtà, ma vi entra più profondamente, per scoprire la propria responsabilità e poi per tornare nella realtà, come dicevo prima, per agire. Gli stessi monaci, anche gli eremiti. L'eremita non si ritira dal mondo, ma cerca di entrare nel cuore del mondo per convertire il mondo a partire da se stesso. Perché lui ha compreso di essere un uomo pieno di fragilità. E torna insieme a Cristo a lottare contro le tentazioni che lo abitano, che rappresentano tutte le tentazioni dell'umanità, e nella misura in cui le vince dentro se stesso restituisce all'umanità una forza straordinaria. Il monaco e noi che viviamo nel mondo, nel momento in cui ci mettiamo in preghiera, scopriamo tutti i desideri di Dio, dicevamo, e ci mettiamo in gioco per attuarli. Oltretutto, condivido con voi anche questo pensiero. Nel momento in cui prego, io intuisco che Dio mi sta pregando per chiedermi se, comprendendo la sua volontà, io voglio impegnarmi per migliorare il mondo, perché ha bisogno di me. C'è una preghiera di un anonimo che sembra del sesto, del settimo, dell'ottavo secolo, che conoscete tutti molto bene, che dice chiaramente: Dio Cristo non ha mani oggi, ha soltanto le nostre mani per fare la sua azione nel mondo, non ha bocca, ha la nostra bocca. Dio ci prega di mettere la nostra vita a disposizione sua per la salvezza del mondo, come ha fatto la Vergine Maria. Gli ha rivolto una parola, l'ha chiesto se voleva collaborare e gliel'ha data. Terzo e ultimo pensiero, ora il più breve di tutti, che ci entusiasma molto di più, ma è un po' la conseguenza di quello che abbiamo detto in queste riflessioni, in quelle che precedevano: la preghiera trasforma il cuore di chi prega, glielo dilata a misura del cuore di Dio. Chi prega diventa sempre più somigliante a Dio, identificandosi a Cristo, comincia a pensare come Cristo, ad amare come Cristo, a desiderare come Cristo, ad agire come Cristo, a vivere Cristo nella sua vita. È così. Lo dice un numero bellissimo del rinnovamento della catechesi. Oltretutto dice che il fine della catechesi è proprio questo: cominciare a pensare, ad agire, ad amare come Cristo. Ed è la cosa più bella che possiamo dare alla nostra vita e dare al mondo. Diventare come Lui. A volte anche in una maniera che potrebbe sembrare assurda. Concludo con la citazione di un episodio di un personaggio santo di cui non ricordo più il nome. Penso che sia Isacco di Ninive, ma non ne sono sicuro. Siamo sempre nell'Oriente cristiano. Un giorno Gesù in preghiera si fece sentire questo monaco e gli disse: che cosa stai facendo? Sto pregando. E per chi stai pregando? Per la mia conversione e quella di tutti i peccatori. E poi anche per la conversione dei demoni. Per la conversione dei demoni? Come fai a pregare per la conversione dei demoni? Sì, io prego per la conversione e per la salvezza anche dei demoni. E Gesù non avrebbe dato una risposta se quella intenzione sarebbe stata efficace, ma si è compiaciuto, perché ha detto quel monaco: tu ormai sei diventato tutto come me, sei diventato tutto misericordia. Questo è il fine della preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ravviva in noi la grazia del tuo Spirito, o Signore, perché ci faccia comprendere l'efficacia straordinaria di diventare oranti secondo il pensiero di Dio. Ti preghiamo. Il tuo Spirito metta in noi gli stessi desideri che erano nel cuore di Gesù Cristo e ci renda operanti nel cuore del mondo per farlo lievitare nella luce e nella grazia del Regno di Dio. Ti preghiamo. Lo Spirito che cerchiamo di contemplare attraverso i suggerimenti della parola e quanto ispira nella profondità del nostro cuore, ci faccia diventare tutti sacramento di misericordia per il mondo, ci sappia dare la forza di essere segno di tenerezza e di amore per tutti gli uomini che attendono una parola di speranza nelle tante ferite della loro vita. Preghiamo. Signore, accolga nell'abbraccio della sua pace Gianni, Anna Maria, Susta Franco, Limina Renzo, Gobbi Doviglio, Lizzari Antonio e Amelia, Novarini Marcello e Maria, Meneghelli Severino e tutti i nostri cari defunti. Preghiamo. Abbiamo 3 defunti anche in parrocchia, quindi 3 funerali. Domani alle 15:30, funerale di Galbier Renzo. La preghiera del rosario questa sera alle 20:30 all'Adoltra. Lunedì alle 9:30 il funerale di Sarti Veronica, l'Imperia, la vedova Zanini. E lunedì nel pomeriggio alle 15:30 Ongaro Silvano. Per la Imperia e per Silvano la preghiera del rosario domenica sera dopo la messa. Per loro perché siano accolti nella pienezza della gioia di Dio e per i loro cari perché trovino il conforto e la forza della fede, preghiamo. Ascoltaci, o Padre, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevi. Accogli con bontà, Signore, l'offerta di questa tua famiglia perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, Lui risorto, tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Oh,
fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ormai la consapevolezza di quello che diciamo, quando pronunciamo la preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù, dovrebbe essere sufficientemente eloquente e profonda. Meditiamo e gustiamo quanto diciamo a Dio che è nostro Padre, animati dallo Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
pagina 58.
Il Signore è il mio pastore.
Sacrificio della croce, rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Per testimoniare il Signore con la nostra vita, andate in pace.
Amen.